concetto molto importante per poter parlare di posizione, quindi luogo che sia figurato o meno, lo vedremo, ma per poter parlare di questo dobbiamo innanzitutto parlare di posizione, come dicevo. E la posizione che ci è riservata è quella dello spazio sacro. Se vi abituate a queste parole, spazio sacro, cioè uno spazio, un luogo, che poi, ripeto, può essere anche interpretato in modo figurato, come dimensione, ma limitiamoci per ora allo spazio, inteso come luogo sacro, ovvero santo. Che vuol dire spazio sacro? Il primo concetto che affrontiamo dunque è quello della santità. Non possiamo qui esaurirlo perché è solo un accenno, quindi quello che noi vediamo sono degli input, magari per qualcuno per approfondire. Vi daremo alcuni concetti, alcune chiavi, alcune prospettive piuttosto nuove, diverse. Non escludo che per alcuni possano fare un clash con quello che pensavano o avevano imparato. Quindi prima di procedere vi voglio chiedere se siamo tutti disposti ad accettare la proposta, cioè di ascoltarla, perché noi sappiamo che quando arriva un clash tra il nostro sistema di riferimento e un altro, la conseguenza praticamente inevitabile, se non siamo preparati a questo, è quello di rifiutare il sistema di riferimento diverso. È una dinamica anche psicologica. Va bene? Va bene per tutti? La santità è un concetto che fa riferimento a due grandi categorie. Uno è la santità come status oggettivo, cioè prescinde dalla condotta. Questo vi sembrerà strano. Cioè essere santi che vuol dire per voi? Ok, ora mi rispondete con le categorie, ma se io dico, ma quello è un santo, che vi viene in mente? Una santa donna, avete sentito dire? Che vuol dire? Buona, paziente, che accetta tutto. Va bene, allora, questo concetto di santità che noi abbiamo non è l'unica prospettiva sulla santità, anzi, probabilmente, diciamo, è quella che dovremmo considerare di meno sotto un profilo prettamente biblico. E cioè, innanzitutto, essere santi vuol dire essere separati o distinti. Sono queste due parole, separati o distinti, quindi uno status oggettivo, cioè sei separato da cosa? Un oggetto, una persona, qualsiasi cosa è santo o santa o santificato o santificata, cioè perché? Perché è separato dall'uso ordinario che si fa di quelle cose. Molto spesso, abbiamo fatto questo esempio, lo rifaccio, quanti di voi hanno il vestito per le cerimonie a casa? Qualcuno ce l'ha? Non mi dite di no, qualcuno. O il vestito migliore che mettete riservato per certi momenti? No, quello della domenica è troppo ordinario. Per un matrimonio, cioè un abito, che ci fate con quell'abito? Lo mettete nell'armadio, chiuso in un sacco di quelli, eh? Un tempo ci si metteva la naftalina così non lo mangiavano le tarme e quindi si separava dagli altri vestiti perché non era destinato, ascoltatemi, all'uso ordinario, ma era conservato per l'uso straordinario. Quindi quel vestito è santo. Per parlare del concetto abbiamo bisogno di capire anche queste cose più semplici, di vita ordinaria. Quindi è separato dall'uso ordinario. Viene usato con cura speciale, no? Perché quando ce lo mettiamo poi ci stiamo anche parecchio attenti, ma non solo per il costo che può avere, ma anche per diciamo, il valore che ha per noi, eccetera, e perché a volte anche appartiene a un luogo santo, non è il caso del vestito, ma un oggetto che è riservato a certe cose non comuni, non ordinarie, e quindi di per sé in questo senso è santo. Quindi questo è un po' la prospettiva, non solo separato, ma anche distinto, cioè distinto da chi, da cosa, dagli altri, che sono ordinari, sono comuni. Torniamo al vestito, gli altri vestiti sono ordinari, comuni, cioè me li metto tutti i giorni. Quindi non, questo non fa riferimento all'uso che faccio di quella cosa lì, ma alla sua distinzione rispetto alle altre cose che posso avere. Quindi è diverso dagli altri non solo per l'uso che ne faccio, ma per lo scopo che ha. Questo è solo per i matrimoni. Quindi ha uno scopo e quindi poi ne faccio un uso. Ecco qui, mettete subito insieme due parole importanti, scopo e funzione. Scopo e funzione. Se non abbiamo chiaro questo, non riusciamo a capire che ci stiamo a fare su questa terra. La santità fa riferimento, il concetto biblico, all'essere separati dall'uso ordinario, dall'ordinarietà e dall'essere distinti da coloro che non sono straordinari, ma che sono ordinari e comuni. Luoghi, oggetti, persone venendo a noi. L'altra prospettiva è quella della condizione morale soggettiva, quella che dicevate prima, la brava persona è un santo, una santa donna perché è paziente, eccetera. Allora, che vuol dire questo? Che la santità si misura con la condotta morale in qualche modo. Perché? Questo non perché noi possiamo essere santi in quanto moralmente integri, ma perché Dio è moralmente perfetto e pertanto, essendo separati per Lui e distinti da quelli che non sono Suoi, in unione a Lui siamo santi. Quindi non siamo santi per la nostra condotta, siamo santi perché Lui è santo, moralmente perfetto. Ma in quanto siamo Suoi, siamo separati da quelli che non gli appartengono e siamo distinti da quelli che non stanno con Lui. Vogliamo leggerlo? Levitico 20:26, dice che c'entra il libro del Levitico. Insomma, ci aiuta a capire, no? Queste cose, questi riferimenti che faremo al Vecchio Testamento sono importanti e che aiutano a capire. Leggiamo Levitico 20:26. Dice, mi sarete santi, cioè sarete santi per me, perché io, il Signore, sono santo. Continua e dice, e vi ho separato dagli altri popoli perché foste miei. Ecco la separazione. Quindi siete santi non perché siete moralmente integri, ma semplicemente perché io sono santo. E siccome appartenete e vi ho ammesso la mia presenza, siete santi. Perché non state in uno spazio ordinario, ma state nello spazio che Dio occupa. E siccome io sono santo, lo spazio che io occupo è sacro, e se voi siete ammessi alla mia presenza, siete santi. Ci siete? Quindi, spazio sacro è un concetto importante, perché ci fa capire dove Dio vuole che ci posizioniamo. E la risposta a questa domanda dipende proprio da questo. Quindi essere alla presenza di Dio, stare alla sua presenza, vuol dire essere ammessi nello spazio sacro. Lo spazio non è sacro perché noi ci stiamo dentro, ma lo spazio è sacro perché Dio lo abita e in quanto abitato da Dio è santo, perché non è un luogo comune. Esempio, gli israeliti, prendiamo quelli, perché questo popolo che è stato diciamo iniziato da Dio attraverso una persona, Abramo, diciamo, attraverso le istruzioni che Dio gli ha dato, offre a noi e offriva a loro come un addestramento a un pensare diverso, capite? Quindi è importante che noi riusciamo a... Questo popolo, che facevano? Si accampavano e nel mezzo ci stava questo tabernacolo dove Dio veniva ad abitare, in mezzo a chi? Al suo popolo. Quindi già da questo noi possiamo capire che il desiderio di Dio era stare in mezzo al suo popolo che, in quanto accampato intorno a lui, ha messo la sua presenza attraverso dei suoi rappresentanti lo vedremo dopo cosa è cambiato rispetto a questo, ma ha messo la sua presenza e lui è sempre con loro, li può guidare, la nube di giorno, il fuoco di notte, si alza la nube, si muove l'accampamento, perché sia mai che Dio si sposta, lo spazio dove noi rimaniamo senza la presenza di Dio diventa ordinario. E cos'è lo spazio ordinario? Il deserto. E cos'è il deserto? La morte. Perché non c'è niente. Difatti, l'acqua sgorga dalle rocce che Mosè spacca, le quaglie cascano dal cielo così come il pane. Ecco l'importanza di capire questa cosa dello spazio abitato da Dio in mezzo al suo popolo. Che principio già ne possiamo ricavare? Che se noi non siamo costantemente alla presenza di Dio, quando non siamo con Lui, siamo in uno spazio ordinario. Lo spazio ordinario, il deserto intorno all'accampamento, era pericoloso perché non c'era niente. E non solo, perché essendo biblicamente il deserto l'immagine del caos e della morte, così come il mare, la Bibbia usa queste figure per farci capire che in un posto dove non puoi abitare perché moriresti, lo usa per far capire dov'è il caos, il disordine. Se abiti nello spazio comune, ordinario, lì regna il disordine, cioè regna la morte. E se regna la morte, chi è il re di quel posto? Non certo Dio, perché Dio è il Dio della vita. E quindi chi governa quello spazio? Esseri spirituali che maligni, malvagi, dominano, governano gli spazi ordinari e quindi le persone che ci stanno dentro. Quando a Babele ci fu la terza grande ribellione, Dio disperse le nazioni, le assegnò ad altri esseri spirituali, che però fecero male, chiesero adorazione e pervertirono ancora di più la gente. Questa è la storia che potete leggere in Deuteronomio 32, specialmente Salmi 82-89, li faremo più in là. Ma quando è successo questo, siamo in Genesi 11, Babele, Genesi 11, è la fine di una grande sezione del primo libro della Bibbia che ci spiega che cosa è successo rispetto al grande piano di Dio, capitoli 1 e 2, da 3 a 11, i tre grandi disastri, basta, disperse le nazioni assegnate ad altri esseri spirituali che fanno male, pervertono le nazioni stesse chiedendo a loro adorazione, e Dio cosa fa? Capitolo 12 chiama Abramo, cioè dal niente chiama uno che era nelle nazioni e da lui nascerà un popolo nuovo che lui si sceglie. Per cosa? Perché quello, dice Dio, sarà la mia porzione. Quindi queste nazioni, siccome Dio non abita in mezzo a loro, perché c'è stata una dispersione, sono abitanti di spazio ordinario. E questo perché sono governate da altri. Quindi dove invece Dio continua a governare direttamente è soltanto un uomo da cui viene un popolo, Israele. Quindi il regno di Dio non è più per tutti, perché hanno scelto di fare senza di lui in maniera ripetuta e crescente nella malvagità, e Dio ha ricominciato e dice: ok, allora voi non mi volete come Dio, non sarò più il vostro re, ma sarete assegnati ad altri esseri spirituali, io sarò re per Israele, lo guiderò direttamente io, abiterò in mezzo a loro, regnerò su di loro e farò conoscere loro la mia volontà. E attraverso questo, poiché è un compito sacerdotale, questo mio popolo farà vedere a tutti chi è il vero re. Ecco perché da Babele in avanti la grande battaglia è tra Dio e questi esseri spirituali, tra Israele e le nazioni. E il regno di Dio è soltanto lì dove lui è, nello spazio sacro. Ora, tutto questo riguarda quello che è stato, ma sono fatti di Dio, sono importanti, poi lo declineremo per quello che vuol dire a noi. Quindi il popolo che è sotto il governo, sotto il regno di Dio, ha il compito sacerdotale di spandere la gloria di Dio ed è anche regale, perché è di riconquistare le nazioni disperse per riportarle in famiglia. Dio non è santo soltanto perché moralmente perfetto. Dio è santo anche perché è un essere spirituale, ma solo Lui è Dio. Ci sono altri esseri spirituali, o chiamateli angeli come li chiameresti, che è riduttivo. Quindi Dio in questo senso è anche, come dicevamo, separato e distinto nel regno spirituale dagli altri esseri spirituali. L'adorazione che Dio chiedeva per sé e il sistema dei sacrifici addestrava gli israeliti al concetto di santità come diversità, cioè li addestrava. Cioè approcciare Dio non è come approcciare chiunque, non è la stessa cosa, perché solo Lui è Dio e non ti puoi presentare a Dio come ti presenteresti a chiunque altro. O un angelo, o un essere umano. Non è la stessa cosa. E come Dio ha fatto capire queste cose a questo popolo che ha formato? Addestrandolo con delle cose che oggi sono cambiate rispetto ad allora per noi. Gesù è venuto, ma diciamo sono norme anche cerimoniali che però fanno capire che solo a Dio si deve adorazione e Dio non è uguale agli altri, perché è Dio e dove è Lui, che è perfetto, lo spazio che occupa è sacro per la sua presenza e la sua perfezione. Nelle mie parole c'è anche un'intenzione, la dichiaro, è quella di stimolare anche dentro di noi un certo timore di Dio, perché non è come gli altri. Gesù dice: io sono vostro amico, Dio dice che è nostro padre, ma non è come gli altri, quindi perché è santo. Non puoi avvicinarti a Dio se non sei invitato e purificato dalle conseguenze di certe attività e condizioni in cui l'essere umano incorre. Questo era il concetto che passava. Ti ammetto alla mia presenza, io dimoro in mezzo a te, ti guido per mezzo di Mosè, Aronne, eccetera, ma quando sei invitato e mi approcci, ricordati che io sono Dio, è per questo che mi adori, perché da me dipende la tua vita. O no? Vogliamo fare un giro per il deserto? Capito? Era visivo, era immediato, non c'era bisogno di studiare teologia per capire queste cose. Ripeto, lo spazio che gli uomini occupano dove Dio non dimora è ordinario, non sacro e non è sotto il suo diretto governo. Domanda: è importante o no comprendere qual è lo spazio sacro che siamo chiamati ad occupare? Comprenderemo poi Gesù, il suo sacrificio, la risurrezione, lo Spirito Santo, cosa vuol dire per noi, ma il concetto è questo: Dio è uno solo e solo Lui si adora, è uno solo perché è unico nel suo genere, pur essendo uno spirito ci sono altri spiriti, ma solo Lui è Dio, il creatore da cui viene la vita anche per gli altri spiriti, e quindi solo Lui si adora, perché l'adorazione vuol dire riconoscere che Lui è la sorgente di ogni cosa, della vita per prima cosa che noi abbiamo. Senza di Lui siamo morti. Questo è il primo concetto fondamentale. E sentite quant'è importante comprendere che questo regno, se ne sente parlare tanto, noi qui ne abbiamo parlato tanto, tanto per anni, continuiamo a parlarne, questo regno è dove Dio regna direttamente sul suo popolo. Quindi lo spazio non è più il deserto o il non deserto, ma è in realtà diventa uno spazio, come dicevo prima, figurato, cioè diventa la collettività dei suoi figli che, adorandolo, solo tu ci dai la vita, noi dipendiamo da te, ti apparteniamo, siamo tuoi, non siamo ordinari, siamo santi e quindi siamo sacerdoti regali che sono chiamati a diffondere la tua gloria su tutta la terra. Capite l'implicazione poi qual è? Concludo questo primo passaggio. Ho detto che per entrare in questo spazio, e cioè la presenza di Dio, dobbiamo essere invitati e purificati. Sull'invito non ci sono problemi, questo lo possiamo capire anche intuitivamente. Sull'essere purificati ci fa andare incontro a delle considerazioni un po' ritualistiche, un po'. Anche lì cerchiamo di capire i principi che ci possono essere utili. La necessità, lì in quella tenda nel deserto e dopo nel Tempio a Gerusalemme, e poi vedremo per noi cosa vuol dire, ma di essere purificati per accedere alla presenza di Dio, aveva un significato che prescindeva dal disvalore morale. Cioè non è che non posso entrare e devo purificarmi perché sono stato birbone. Queste impurità che non permettevano l'avvicinamento a Dio è dovuta ad altre cose ordinarie della vita. Per esempio, certi aspetti legati a rapporti sessuali, emissione di liquidi seminali, disabilità fisiche, malattie, contatto con i corpi morti, mestruazioni, perdite femminili. Perché? Allora, se una donna ha le mestruazioni, non è che è stata cattiva. Non c'è una questione morale lì dietro. Noi siamo abituati un po' a parlare in termini di buono o cattivo, in termini morali. Ma c'era il punto che per Dio era importante che quando eri in una di queste condizioni dovevi purificarti per avere accesso a Dio. Perché? Perché Dio è la vita. Le condizioni che rappresentano la perdita di vita, come il sangue, come il seme, l'integrità fisica, rendono la persona non adatta alla presenza di Dio. E quindi purificandosi da questa situazione, che non dipende dalla cattiveria della persona o meno, ma solo da fatti ordinari di vita, la persona è ammessa. Quindi queste leggi addestravano gli israeliti al concetto della diversità di Dio, la distinzione tra lo spazio sacro e quello ordinario, la sacralità della vicinanza di Dio e dell'essere ammessi alla sua presenza. Per noi sono questi principi che ci rimangono. Ora, se voi volete pensare al sacrificio di Gesù, tutto il resto, le varie leggi, cioè non hanno significato per noi, non possono averne. Ma il principio resta, e cioè Dio è la vita e tutto ciò che non è vita o è una vita diminuita non può stare alla sua presenza perché Lui è santo. Quindi abbiamo bisogno, noi, per stare alla presenza di Dio, della purificazione che il sangue di Gesù ci ha ottenuto, leggeremo 1 Giovanni, e abbiamo bisogno del Santo che dimora dentro di noi, lo Spirito Santo, di modo che, purificati, possiamo stare alla sua presenza. La prima lettera di Giovanni lo leggeremo perché ci aiuta a capire. Va bene, noi cantiamo un canto che è molto bello e parla della nuova via vivente. Infatti, quello che ci ammette la presenza di Dio, la morte di Gesù, la sua risurrezione e posizione che ha oggi. Cioè lui è il nostro Mosè, è il nostro Aronne nel cielo, è il sommo sacerdote che ci rappresenta tutti e nel quale tutti siamo visti da Dio e considerati purificati, ammessi alla sua presenza. Capite che vuol dire? Che lo spazio sacro è accessibile a chiunque sia lealmente fedele a Gesù Cristo. E cioè si fidi di Lui e resti fedele a Lui. Che vuol dire fedele a Lui? Che non adori nessun altro Dio. Perché se adori un altro Dio non sei nello spazio sacro e sei destinato alla morte. L'idolatria è un problema serio. Ci espone al deserto. E difatti nel Vecchio Testamento qual era la conseguenza di certe condizioni morali? l'adulterio. Non c'era sacrificio per l'adulterio. No? L'idolatria. Qual era la soluzione? Scomunica dalla comunità. Perché? Perché una volta che sei fuori di lì, che ci fai da solo nel deserto? Muori. E la presenza di Dio, vi faccio notare anche questo, non è mai importante in relazione a un solo membro di quella comunità, ma è importante in quanto intorno a lui c'è la sua famiglia, il suo popolo. È collettivo il concetto di Dio. Noi siamo abituati a dire, ma io sono vicino a Dio, ma io prego, ma io mi sono in comunione con lui, ho capito. E gli altri dove sono? Padre nostro, no padre mio. Noi siamo sempre abituati, spesso cantiamo anche io, mio. No, è un concetto collettivo. Dio dimora in mezzo a un accampamento. Ecco perché quando noi siamo riuniti, lo spazio sacro, che è dove Dio dimora, è sulle lodi del suo popolo. Ora, questo è spazio sacro. Non perché è in Viale Toselli 11 a Siena, ma perché Dio dimora qui, è qui presente, non solo perché è in ognuno che crede, ma perché noi tutti insieme formiamo per Lui un trono su cui può sedersi in mezzo al suo popolo e regnare e governare la nostra vita e attraverso di noi quella di molti altri. Perché accontentarsi di meno? Il terreno è pericoloso dove ti accontenti di meno, perché poi puoi anche scivolare e trovarti solo nel deserto o in fondo al mare. Spazio sacro. Perché vi riunite cristiani? Ma perché questa abitudine, questo vizio di trovarsi e cantare insieme, pregare? Perché? Perché Dio dimora in mezzo a noi. Gesù disse dove due o tre, non dove uno, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò là in mezzo a loro. Là in mezzo a loro, spazio sacro, il tabernacolo vivente siamo noi, ma quando siamo insieme diventa lo spazio sacro, dove Dio può dimorare e noi diventiamo quel popolo profetico, regale, sacerdotale, che fa luce nelle tenebre, che dà sapore alla terra e gli altri possono vedere Dio quando vedono noi. Proprio come era previsto per Israele, che finì per adorare altri dei. Purtroppo, ma c'è un piano per quello. E questo piano passa anche attraverso di noi. La nuova via vivente, chi vuole camminarci? Camminiamoci insieme però.